Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Benvenute e benvenuti a Caffè Zimmerman. Apriamo oggi un ciclo di 10 puntate nel quale affronteremo il complesso e fruttuoso rapporto tra la musica classica occidentale e il mondo ebraico. Parleremo e ascolteremo quindi composizioni scritte da autori ebrei o di origine ebraica, in altri casi opere di compositori non ebrei ma interessati al mondo musicale e culturale ebraico. Ascolteremo anche i grandi interpreti ebrei o di origine ebraica che hanno una lunga tradizione di esecutori di musica classica e contemporanea, in particolare al violino, lo strumento classico ebraico per antonomasia. Ci dice tutto un profondo conoscitore della materia, oltre che musicista, molti lo conosceranno anche in questa veste, Gabriele Cohen è con noi, buongiorno.
Ben trovati a tutti, buongiorno a voi.
E dunque da dove partiamo anche temporalmente?
Allora, diciamo che ho pensato di costruire un piccolo percorso che va dal Rinascimento, in qualche modo dal tardo Rinascimento, dal primo Barocco fino ai giorni nostri. L'ultima composizione che ascolteremo è proprio del 2025 di Steve Reich.
Bene, quindi arriviamo vicinissimi a noi.
All'attualità proprio. Intanto volevo dire questo, appunto raccontare come velocemente, come il suono ha nel mondo ebraico proprio un ruolo primigenio. Pensiamo che ad esempio nel Capodanno ebraico si soffia nello shofar, nel corno d'ariete, per ricordare che la creazione del mondo appunto fu proprio annunciata attraverso il suono. Quindi anche tutto il multiforme universo mistico e filosofico degli ebrei è intriso di rimandi alla preminenza del suono, della voce, del canto nel rapporto tra Dio e gli uomini. Il suono in qualche modo è l'elemento fondante della liturgia che per molti secoli è stata l'unica forma d'arte ebraica. Infatti l'impossibilità di dedicarsi alle arti figurative avrebbe spinto gli ebrei a concentrare il proprio genio artistico sulla musica. E da tutto ciò ne discende il fatto che una fondamentale peculiarità nella concezione estetica della musica presso gli ebrei, che identifica il bello con ciò che è buono e giusto. Cioè la musica diviene una componente essenziale della preghiera. Diciamo che molte pagine sono state dedicate da un importante musicologo italiano che si chiama Enrico Fubini e ha dedicato molti libri al rapporto tra musica classica e mondo ebraico.
Tra la musica e l'ebraismo c'è un'affinità profonda che va al di là della vaga metafora. Si potrebbe affermare che tutto l'ebraismo, la sua stessa essenza, è una musica, o meglio una forma di musica, o in altre parole, un tentativo di imporre una forma al tempo.
Ecco, un'altra caratteristica della musica ebraica che mi farebbe piacere sottolineare è il costante e ambivalente rapporto naturalmente con le culture dei paesi della diaspora che hanno ospitato comunità ebraiche. In continua tensione quindi tra la spinta a integrarsi nella cultura del paese ospitante e la necessità di mantenere invece in vita la propria identità. La musica degli ebrei si è posta in relazione quindi osmotica con l'ambiente esterno. Da una parte essa ha costituito infatti una delle premesse della musica occidentale attraverso le influenze sulla primitiva liturgia cristiana e successivamente sul canto gregoriano dall'altra. Per quanto riguarda in particolare la musica profana, si è arricchita delle esperienze musicali dei diversi paesi appunto che hanno accolto le proprie comunità. E questi concetti sono appunto fondamentali per cercare di penetrare nel mondo musicale ebraico sia liturgico che profano, sia sefardita che aschenazita. Quindi dall'epoca più remota la musica accompagnava naturalmente le funzioni liturgiche ebraiche grazie anche a delle combinazioni strumentali che derivavano dalle orchestre religiose egiziane. Strumenti antichissimi come il kinnor, l'arpa o lo shofar, appunto il corno di montone, la chazzozzera, una sorta di tromba, la lil, che è il flauto, o il tof, il tamburello, furono protagonisti naturalmente indispensabili dei momenti comunitari delle tribù ebraiche all'epoca del primo e del secondo tempio di Gerusalemme. Dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme, avvenuta ad opera dei Romani nel 70 d.C., la musica strumentale, sia religiosa che profana, venne messa al bando in segno di lutto nazionale. Quindi la millenaria diaspora ebraica iniziava con l'espresso divieto di far uso di strumenti musicali. Soltanto in occasione di matrimoni oppure per la festa di consacrazione di una sinagoga, rigide autorità rabbiniche ne avallavano in qualche modo la legittimità. con l'andare del tempo poi le comunità ebraiche sparse un po' in tutto il mondo hanno iniziato invece a reintrodurre progressivamente quella musica strumentale che per secoli e secoli aveva scandito le loro celebrazioni. E in Europa occidentale si riprese quindi ben presto ad accompagnare musicalmente i festeggiamenti per Purim, il carnevale ebraico, mentre le comunità dell'Europa orientale, già dal XII secolo, usavano cantare in sinagoga i propri inni nei giorni di Pesach, la Pasqua, e Sukkot, la festa delle capanne, accompagnati da strumenti musicali. E naturalmente in età medievale, soprattutto nell'Europa centro-orientale, la musica divenne una delle professioni più tipiche degli ebrei, che fino a tempi più recenti, interdetti dai settori e dalle professioni chiave in molti paesi cristiani e musulmani, sono stati spinti a dedicarsi a professioni artistiche. Ci inoltriamo verso il primo ascolto. Il primo ascolto è dedicato a Salomone Rossi e quindi stiamo parlando comunque di un autore importante, il primo che in qualche modo ha messo in relazione la musica ebraica con la polifonia del tardo Rinascimento e del primo Barocco. Infatti ricordiamo che Salomone Rossi è stato un compositore di grande talento che operava alla corte di Mantova, aveva sviluppato un rapporto importante con la corte, scriveva sia musica ebraica e invece anche madrigali. La sonata a tre è stato uno dei suoi, diciamo, riferimenti più importanti come composizione. Ascoltiamo quindi il primo brano, direi, che è tratto dai Canti di Salomone, in particolare è un Adon Olam, che vuol dire in ebraico Signore Eterno, ed è proprio un inno della liturgia ebraica. Veniva cantata alla fine dei servizi liturgici dello Shabbat o delle varie festività ebraiche, in particolare durante le preghiere mattutine.
Joel Cohen con la Boston Camerata per questo primo ascolto firmato da Salomone Rossi.
Sì, Salomone Rossi è appunto il punto di partenza, il motore immobile di tutto l'argomento che tratteremo in queste 10 puntate. I Canti di Salomone sono appunto un evidente richiamo al Cantico dei Cantici. Nello stesso periodo operava anche Leone da Modena, che era un altro studioso e musicista, che nel 1605 costituì un coro a 6 e 8 voci nella sinagoga di rito italiano di Ferrara. Quindi Mantova e Ferrara sono un po' il punto di partenza. Il caso suscitò non poche lamentele, tanto che Leone da Modena si vide costretto a sottoporre la questione all'Assemblea Rabbinica di Venezia, che alla fine si pronunciò favorevolmente. La piccola rivoluzione, quindi, della polifonia scomparve però dopo pochi anni dalle sinagoghe italiane, ma di certo esercitò un'influenza importante sulle comunità di tutta la Mitteleuropa, per cui lo stile italiano entrò in molte sinagoghe. Stiamo quindi parlando della impossibilità di introdurre la polifonia all'interno della liturgia ebraica, che naturalmente, come potete immaginare, era un argomento abbastanza dibattuto e non semplice. Sempre durante il XVI secolo e all'inizio del XVII, la corte dei Gonzaga a Mantova ospitò numerosi musicisti ebrei. Infatti Salomone Rossi compare per la prima volta negli atti della corte mantovana nel 1587, prima come corista, poi come violista e infine come compositore. Le sue prime composizioni, appunto un libro di canzonette a tre voci e un libro di magrigali a cinque voci, sono dedicate proprio al duca Vincenzo Gonzaga. In cambio, il duca esentò dall'indossare l'abito tradizionale ebraico nel 1606. Quindi, nonostante questa relativa integrazione, Salomone Rossi però non rinnegò mai la sua appartenenza all'ebraismo. E a questo punto possiamo ascoltare un piccolo secondo estratto, sempre dall'opera di Salomone Rossi. Il brano si intitola Yitgadal Yevit Kadash, e in particolare è un Kaddish, quindi una delle più antiche preghiere recitate soltanto alla presenza di un minyan composto da 10 ebrei che abbiano compiuto la maggiore età religiosa dei 13 anni. Il tema centrale del Kaddish quindi è l'esaltazione, la magnificazione e la santificazione del nome di Dio. Il Kaddish quindi è uno degli elementi proprio più importanti e centrali di tutta la liturgia ebraica.
Thank you.
Un altro estratto dai Canti di Salomone, in questo caso con l'ensemble Profeti della Quinta.
Sì, volevo sottolineare ancora una volta il grande rapporto che ebbe Salomone Rossi con i Duca di Gonzaga, in quanto dal 1590 al 1612, tra l'altro, Salomone Rossi ebbe anche l'occasione di lavorare insieme a Claudio Monteverdi, quindi stiamo parlando del creatore dell'Orfeo, insomma. Durante la sua vita le sue composizioni quindi furono pubblicate in 25 volumi. La sua opera è veramente molto estesa, in quanto compose 300 brani, per lo più vocali, e naturalmente anche madrigali. Le prime opere proprio ebraiche di Salomone Rossi furono pubblicate, sono queste che avete ascoltato, in due volumi che furono stampate a Venezia nel 1622. E quindi proprio Venezia diventa naturalmente la città cardine dello sviluppo del rapporto tra musica ebraica e musica classica occidentale. A questo proposito mi piacerebbe citare di nuovo Enrico Fubini, che ha dedicato veramente dei bellissimi libri all'argomento. Enrico Fubini, libri per la Giuntina, in particolare La musica nella tradizione ebraica, che è stato pubblicato a metà degli anni 90, e poi successivamente, alcuni, diciamo una decina di anni fa, Musicisti ebrei nel mondo cristiano, la ricerca di una difficile identità. Quindi proprio essendo un musicologo, Fubini si è molto concentrato proprio su questo aspetto del rapporto tra questi due mondi. E a questo proposito vi cito un piccolo frammento dal capitolo settimo, che si intitola proprio «Può esistere una polifonia ebraica? Il caso Salomone Rossi». Gli intrecci tra la cultura ebraica e la cultura cristiana sono sempre stati tanto intensi quanto problematici, se non conflittuali. Dai tempi dell'ellenismo sino all'emancipazione e oltre, l'ebraismo è stato attratto irresistibilmente dal miraggio delle altre culture, senza tuttavia rimanerne mai totalmente inglobato. E d'altra parte, la cultura ebraica non ha mai cessato di esercitare un suo fascino su quella cristiana. Si direbbe che la musica sia rimasta estranea a questa vicenda, ormai più che millenaria, che ha pur dato i suoi frutti e ha rappresentato uno stimolo per lo stesso ebraismo, e che abbia perciò continuato la sua strada chiusa in uno splendido isolamento. Il canto sinagogale, pur avendo fecondato, almeno nei primi secoli dell'era volgare, il primo canto cristiano, ha continuato orgogliosamente la sua strada, chiuso nella sua antica tradizione, senza apparentemente risentire dello sviluppo tumultuoso della musica cristiana occidentale. Ma dopo secoli di apparente insensibilità ai richiami delle sirene del mondo in cui si trovava immersa, la musica ebraica sembrò all'improvviso mutare rotta con il Rinascimento e cedere quindi alle sollecitazioni e alle lusinghe dell'altrui canto. Nella seconda metà del Cinquecento e nei primi decenni del Seicento, infatti, si può osservare un intenso movimento di interesse ebraico verso la cultura e la sua prassi musicale cristiana, e anche viceversa, da parte cristiana, verso la cultura ebraica. Ciò produsse notevoli frutti in ambo i campi. Per quel che riguarda la musica, l'interscambio è stato particolarmente attivo, favorito da una parte dall'interesse del neoplatonismo rinascimentale verso taluni aspetti della cultura ebraica, e in particolare verso la Kabbalah, dall'altra da condizioni di vita propizie, seppur effimere, agli ebrei presso talune corti. E da Venezia ci spostiamo invece in un'altra città importantissima in quegli anni, che è naturalmente Amsterdam, un'altra città con i canali, diciamo. Da Venezia ci spostiamo verso Amsterdam. È una città naturalmente molto vivace, molto attiva, come sappiamo, nel corso del Seicento e del Settecento, nella protestante Amsterdam, quella dove nacque, per intenderci, Baruch Spinoza, no? La comunità ebraica era molto estesa e potente, e si raccoglieva attorno alla sinagoga portoghese della città, che veniva denominata l'Esnoga. Venne costruita nel 1675 da ebrei spagnoli e portoghesi che erano sfuggiti alle perquisizioni dell'Inquisizione cattolica. Tra le regole impartite dalla sinagoga ai fedeli, molta importanza fu data all'educazione e alla formazione culturale, che non contemplavano soltanto la conoscenza delle sacre scritture e la loro riflessione, ma anche quella artistica, privilegiando specialmente la musica e il teatro. E qui anche qui andiamo a incontrare un autore importante che si chiamava Abraham Caseres, che è stato il primo compositore ebreo olandese del periodo del tardo barocco. E quindi è conosciuto Caseres soprattutto per essere il compositore residente presso questa sinagoga della comunità portoghese sefardita di Amsterdam tra il 1720 e il 1740. E a questo punto possiamo andare ad ascoltare questo brano, questo piccolo frammento si chiama Ischi Itzki, ci viene proposto dall'ensemble Salomone Rossi in un bellissimo disco che si chiama Jewish Baroque Music, cioè la musica ebraica barocca, che è un po' l'argomento di questa prima puntata, ed è un ensemble che è stato diciamo seguito da Lidia Cevidalli e l'ensemble Salomone Rossi.
Ischi Itzki, una composizione di Avraham Casseres dall'album Jewish Baroque Music, che, come ci diceva Gabriele Cohen, è un po' l'insegna anche di questa nostra prima puntata dedicata all'incontro tra musica classica occidentale e musica ebraica. Jewish Baroque Music è il titolo. In questo caso ad eseguire Ischi Itzki c'era l'ensemble Salomone Rossi.
Sì, quindi il percorso in qualche modo si muove in questa prima puntata attraverso importanti città. Siamo partiti quindi da Venezia, da Ferrara a Mantova, ci siamo poi diretti verso Amsterdam e in qualche modo si ritorna di nuovo in Italia, e questa volta torniamo di nuovo a Venezia perché stiamo iniziando a introdurre il grande maestro, diciamo, dell'incontro tra le musiche ebraiche di varie tradizioni e la musica classica. Parlo di varie tradizioni perché può essere interessante dire subito che esistono due grandi filoni nell'ambito dell'ebraismo: l'ebraismo sefardita e l'ebraismo aschenazita. Quello sefardita principalmente viene comunque dalla Spagna e quindi poi da tutto il bacino del Mediterraneo, perché poi c'è stato comunque questo fenomeno naturalmente diasporico che ha portato a una diffusione delle comunità ebraiche ad esempio nell'ex impero ottomano. L'altro grande filone invece è quello aschenazita, e quindi è la cultura ebraica che proviene dalle comunità dell'Europa centro-orientale. E naturalmente in moltissime città noi troviamo le diverse scuole, cioè ci sono tante sinagoghe, ognuna delle quali racconta il percorso di queste comunità. Ad esempio a Venezia c'è una sinagoga sefardita e una sinagoga aschenazita, anche molto importante. E Benedetto Marcello, lo ricordiamo, comunque nacque a Venezia nel 1686, morì a Brescia nel 1739. È stato compositore, poeta, scrittore, ma anche avvocato e magistrato, come la tradizione familiare patrizia imponeva. Pubblicò il suo estro poetico armonico tra il 1724 e il 1727, musicando quindi numerosi salmi per voci e basso continuo. Il basso continuo, l'accompagnamento strumentale tipico di tutta la musica barocca. Ecco, quindi Benedetto Marcello in qualche modo rappresenta una sorta di etnomusicologo ante litteram, perché fu veramente molto incuriosito dalla tradizione ebraica e molto spesso lo si poteva trovare a Venezia negli ultimi banchi delle sinagoghe ad ascoltare questa musica e poi a trascriverla. E proprio in questo caso andiamo ad ascoltare il salmo numero 10, che si intitola Intonazione degli ebrei tedeschi, quindi gli ebrei aschenaziti, nella interpretazione di Jean-Christophe Frisch Ensemble, Musique de Lumière, Benedetto Marcello.
Salmo numero 10, l'intonazione degli ebrei tedeschi di Benedetto Marcello, qui con l'ensemble Musique des Lumières, diretto da Jean-Christophe Frisch.
L'estro poetico armonico è in qualche modo veramente un'opera straordinaria, sia per ampiezza che per originalità. È stata edita in 8 volumi, corredati da lunghe presentazioni e commenti di musicisti dell'epoca o anche successivi come Georg Philipp Telemann, e contiene quindi 50 mottetti per diverse formazioni, con aree, ariosi, cori, e mescolando stili antichi e moderni e inserendo a volte delle monodie tradizionali. L'estro, tra l'altro, fu di grandissimo prestigio e notorietà in tutta Europa per tutto il 7 e l'Ottocento, e fu apprezzato da grandissime personalità come Goethe, Rossini e Verdi. E quindi possiamo a questo punto ascoltare un altro salmo, il numero 21, si intitola Volgi mio Dio, e il numero 5 in particolare, A me il sol tocca una diversa sorte.
L'ensemble Salomone Rossi, diretto da Lidia Cevidalli, una pagina di Benedetto Marcello, questo Salmo 21, Volgi mio Dio, il numero 5 in particolare, A me sol tocca una diversa sorte.
Ecco, spesso gli studiosi si sono domandati perché Benedetto Marcello abbia deciso di mettere in musica, nel suo estro poetico armonico, 50 salmi di David e addirittura di inserire nelle partiture 11 intonazioni ebraiche. Probabilmente la risposta è proprio nel cosmopolitismo della città di Venezia, nella Venezia settecentesca, una città quindi ricca e viva di tante etnie, tradizioni e religioni. Tutto ciò ha reso Venezia uno dei centri culturali più importanti e fertili del mondo occidentale, come sappiamo, per moltissimi secoli. Al massimo del suo splendore, infatti, l'Università degli Ebrei, come allora si chiamavano le comunità italiane, contavano in Laguna quasi 5.000 persone, che tra l'altro versavano 100.000 ducati annui alla Serenissima per il bene pubblico. Quindi gli ebrei benestanti, anche se in ghetto, vivevano con sfolgorante sfarzo e all'interno dei cancelli, oltre ai luoghi di studio e di preghiera, si trovavano naturalmente dei teatri, un'accademia di musica, cenacoli e salotti letterari. Sulla calle principale del ghetto vecchio si affacciavano botteghe di ogni tipo e mercanzia e c'era anche a metà del Seicento una bellissima libreria nel campiello delle scuole. Quindi a questo punto possiamo andare di nuovo ad ascoltare un'opera di Benedetto Marcello, è un canto tradizionale che si chiama Mao Zur e lo sentiamo proprio in una armonizzazione originale che poi scrisse lo stesso Benedetto Marcello. Ecco, questo finale di questo arrangiamento corale di questo canto ebraico solenne, Mao Zur. A questo punto ci farebbe piacere proporlo invece in un'altra versione, sempre tratta da Benedetto Marcello, quindi è sempre il Salmo numero 15, il numero 10 in particolare, l'intonazione degli ebrei tedeschi, e in questo caso è arrangiato invece in forma strumentale.
Una pagina di Benedetto Marcello quindi a chiudere questa prima puntata in compagnia di Gabriele Cohen. Torneremo a parlare dell'incontro tra musica classica occidentale e musica ebraica settimana prossima. Intanto ringrazio Gabriele Cohen per questo primo segmento di una lunga storia in realtà che ci porterà, appunto, come abbiamo detto, vicini a noi nel tempo. Benedetto Marcello, questo è il Salmo 15, l'intonazione degli ebrei tedeschi, e io ringrazio naturalmente Gabriele Cohen. A presto.
Grazie a voi.
Mamma.